La donna del lago introduce sempre il ridotto dell'opera. Ciao a Elena Bresciani.
Buongiorno Giorgio.
E ciao a Diego Godoy.
Buongiorno Giorgio, grazie mille per l'invito.
Sei contento che ti ho introdotto con La donna del lago di Rossini?
Sì, molto.
Ecco, direi che è uno dei tuoi autori preferiti e uno
esatto.
dei ruoli anche di un tenore al quale tu ti riferisci in qualche modo, vero? Giovanni
esatto.
Battista Rubini.
Esatto.
Bene.
Esatto.
Elena è nata a Romano di Lombardia, quindi
sì.
il paese di Giovanni Battista Rubini, quindi non siete qui uniti per caso, anche se può sembrarlo. Bene, parleremo quindi un po' della vocalità del primo Ottocento, naturalmente, di quello che permane nella prassi esecutiva di oggi, della prassi esecutiva del primo Ottocento, assai poco direi, ahimè, ma parleremo poi anche della donna, la donna vista come interprete, vista come compositore, vista come donna nell'arte, nell'habitat lavorativo in generale, e in questo senso avremo modo anche di contattare telefonicamente Paola Ciarlantini, la quale è una compositrice. Sono tutti nomi quelli che vi ho citato, che conoscete, perché sono stati più volte ospiti del ridotto dell'opera. Incominciamo da un ascolto di Diego Godoy. Questa proposta da dove viene?
Questa è un'aria che abbiamo registrato quest'estate, abbiamo registrato tutta l'opera di Donna Abbandonata di Mercadante. L'abbiamo fatto al Festival di Musica Antica di Innsbruck in Austria, con l'Accademia Montis Regalis come orchestra, sotto la direzione di Alessandro De Marchi, che è un specialista in repertorio bel cantista.
Un ruolo quindi mercadantiano, ecco, la vocalità di questo ruolo, Araspe se non sbaglio,
Araspe, sì.
Araspe, ecco, l'assimiliamo più a Rossini oppure la vedi già introdotta in un percorso romantico?
C'è molto molto di Rossini, c'è anche una struttura musicale, l'orchestrazione è anche molto vicina al barocco, c'è un'orchestrazione barocca, la distribuzione degli strumenti, e anzi rimane molto molto di Rossini su questo repertorio, ma già incomincia a apparire un po' il bel canto più romantico.
Bellini Donizetti, per intenderci.
Esatto, parliamo del 1828.
Ecco, la difficoltà massima di quest'aria?
Quest'aria bene, noi con Alessandro abbiamo
Già la
fatto
stiamo ascoltando nel sottofondo.
degli abbellimenti più vicini a quello che si faceva all'epoca, a quello che forse si pensa faceva Rubini, ad esempio Gentili e tutti questi tenori cosiddetti contraltini.
Benissimo, ci ascoltiamo appunto quest'aria dalla Didone di Mercadante.
La mia fede si disprezzi un tanto amor, se disprezzi un tanto amor, amor, disprezzi l'amor, disprezzi l'amor.
Beh, abbiamo ascoltato delle scintille dalla voce di Diego Godoy.
Meraviglia,
vero,
meraviglia.
Che nota era questa?
È un fa, è in 4:30
The Diapason.
Diapason 4:30.
Senti un po', queste cose uno ce le ha già dentro quando nasce, quando vagisce, oppure si trovano, si studiano, si cercano?
Si studia anche una scelta, cioè... Garcia diceva che il contraltino è una sfumatura del tenore, è anche una scelta anche che anche implica dei sacrifici, cioè avere una vocalità, anzi, che per fare tutti gli acuti già dopo il si bemolle per il tenore, di utilizzare la risonanza di testa.
Ok, Diego, stiamo parlando con Diego Godoy, appunto cantante tenore cileno. Ecco, il Cile come preparazione ti ha dato delle informazioni iniziali giuste per questo percorso, oppure è stata necessaria una migrazione, diciamo, a Parigi o in Europa?
Diciamo che per i fondamentali il Cile mi ha dato tanto, cioè, ho avuto una formazione molto buona in un liceo di musica, si chiama in Cile, una scuola di musica per iniziare nella musica, e che ci dà i fondamentali per incominciare a fare musica in generale, cioè ho avuto un maestro di canto per fare l'educazione vocale, e anzi imparare a suonare uno strumento, fare delle attività d'assieme, ad esempio coro, che anzi è una cosa che si avvicina alla struttura di queste scuole. Abbiamo parlato altre volte anche le strutture della scuola, le lezioni caritative di Bergamo che faceva Simone Maier, dove ha formato Donizetti, cioè una struttura che è storica della scuola di musica in generale, e che in Cile io ho avuto l'opportunità di studiare in il liceo di musica di Copiapò, dove mi sono formato con questi fondamentali per iniziare nella musica. Dopo ho dovuto venire in Europa per approfondire le cose.
Sì.
Anzi, ho studiato all'università, ho studiato un'altra cosa in Cile, la pedagogia, e nella licenziatura in educazione, sempre relativa alla musica. Però comunque per approfondire l'interpretazione operistica e lo studio operistico in generale, ho dovuto venire qua in Europa, dove ho continuato i miei studi già professionisti e professionali all'Opera Studio di Strasburgo, che è un po' collegata a Umberto Finazzi.
Sì, ne abbiamo già anche parlato in
altre
occasioni.
Esatto, diciamo una scuola, diciamo, più anche di opera italiana, non solo francese.
Certo. Elena Bresciani, da Romano di Lombardia, ecco, Beatrice di Tenda, Elena da Romano di Lombardia. Ecco, tu sei nata nella patria, di una delle patrie del bel canto, essendoci nato appunto Giovanni Battista Rubini. No, le considerazioni che volevo fare su te. Direi che la donna è stata più perspicace forse dell'uomo nell'agguantare lo stile del melodramma del primo Ottocento. Parlo naturalmente di Maria Callas, Leila Genser, piuttosto che Montserrat Caballé, eccetera. Qual è il motivo, visto che poi parleremo di una situazione in cui la donna sembra essere invece un po' nelle retrovie rispetto al maschio? La donna è arrivata prima allo stile belcantistico, il maschio ha tardato. Prevenzioni forse per un certo tipo di canto, di stile fiorito, che nel maschio non era idoneo?
Allora, secondo il mio punto di vista, alcuni trattati ottocenteschi trattano con più cura e attenzione la vocalità femminile rispetto a quella maschile, e questo ha portato sicuramente anche nell'oralità una conoscenza nelle voci femminili che poi si è tramandata di secolo in secolo. Mentre parlavo prima della diretta con Diego di questi argomenti, lui è uno studioso profondissimo, però essere studioso sulla vocalità maschile si significa davvero cercare, continuare a cercare, fare le contropulci nelle biblioteche per poter avere delle informazioni di un certo tipo solide. Se pensiamo alla vocalità ottocentesca femminile, mi vengono in mente la Viardot e la Maria Malibran, che erano le figlie di Garcia, sorelle poi dell'altro Garcia. E se tu apri questi trattati, per esempio, su quella che è la vocalità femminile centrograve, come nel mio caso, c'è proprio tutto uno studio sui passaggi di registro, per esempio dal petto al registro di testa. E spesso invece si cita, non so, il falsetto rinforzato nella vocalità maschile, però uno deve capire poi sullo spartito come di fatto veniva eseguito, esatto. Anche perché il diapason non era quello attuale a 4,40, che porta sicuramente i tenori a cantare in tessiture elevatissime, quindi con anche dal punto di vista muscolare un lavoro onerosissimo sulle loro risorse, quindi emettere un fa oggi per un tenore, o emettere un sovracuto, registro sovracuto per un tenore oggi con questi diapason è veramente anche dal
disumano.
Punto di vista è disumano.
È disumano, sì. Senti Diego, so che tu mi hai portato un ascolto relativo a un tenore del, diciamo, trapassato, eccetera. Cosa ti piace in Fernando De Lucia?
In Fernando De Lucia si può sentire un po' quello che è rimasto dell'Ottocento, perché stiamo parlando dell'inizio del secolo XX, e allora si sente un po' questo, e anzi che le variazioni sono diverse da quello che siamo abituati ormai a
sentire adesso
oggi.
Nella tradizione d'oggi,
esatto,
diciamo.
La tecnica, sì, rimane la stessa, cioè certo. Una tecnica meravigliosa. Forse non ci aiuta la qualità della registrazione,
è chiaro.
Però comunque adesso, ad esempio, si è fatto un esperimento con Piotr Beckshauer al Metropolitan di registrare come all'epoca, e comunque si sente parecchio che questi cantanti, e anzi peggio forse,
soffrivano molto del metodo di registrazione,
di registrare,
certo.
Allora questo mostra un po' un riferimento, e quello che possiamo apprezzare di più sono le variazioni, lo stile e anzi una tecnica adotta.
Ascoltiamo allora De Lucia e poi invece intervistiamo Paola Ciarlantini, che ci parla della donna compositore.
Oltre la donna non temere, Paola Ciarlantini, ciao e grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti, grazie di questo invito.
Un bellissimo convegno, interessante, atto a valorizzare ancora una volta Donne in Musica e ricordare anche quella che è stata, diciamo, l'anima di Donne in Musica, vale a dire il soprano Patricia Atkins Kitty, la quale si è spenta recentemente ma che è sempre nel cuore di tutti proprio per l'impegno che ci ha messo a farci capire che anche la donna non è solo musa ispiratrice, come viene detto anche nella Boema a proposito della poesia, ma è anche fautrice della musica.
Produttrice.
Allora senti, ti lascio un po' spazio aperto. Questo convegno dunque quando si terrà?
Terrà a Trento, l'Aula Magna del Liceo Rosmini, martedì 11 dicembre, con inizio alle 10.45. È stato organizzato appunto dall'Associazione Culturale Chaminade, fondata e diretta da Monique Ciola, che è un grande personaggio, una pianista, una giornalista, insomma molto attiva, molto legata alla Fondazione Donne in Musica, appunto diretta da Patricia Atkins Kitty, e con la collaborazione dell'Ufficio Pari Opportunità della Provincia Autonoma di Trento, la Fondazione Caritro e della Regione Trentino Alto Adige su Tirol. E vale anche, se qualcuno ci ascolta, insomma in fondo non è lontanissimo Trento, vale anche come aggiornamento per il personale della scuola.
Il titolo di questo convegno?
Le compositrici, ieri, oggi e domani. E effettivamente è un titolo forse un po' ambizioso, però il senso è quello di voler un pochino fare il punto. Ci saranno delle illustri relatrici e anche dei momenti molto importanti. Allora, tra tutte vorrei citare naturalmente Teresa Procaccini, che è la decana delle compositrici italiane, in questo momento insomma il nome più importante a livello internazionale, e che parlerà proprio della sua esperienza di vita, della sua esperienza di autrice, e sarà in un certo senso una testimonianza anche storica. Poi ci sarà la presentazione di un volume, esito di 20 anni di ricerche, fortemente voluto da Patricia, curato da Vilma Campitelli. Vilma Campitelli è una flautista, concertista abruzzese, docente di conservatorio, che appunto pubblica per le edizioni Smasher il compendio Musici e Flauta, repertorio internazionale per flauto di compositrici. Sono 28.000 nomi. E abbiamo praticamente un repertorio che va dal 600 a oggi, un volume enorme.
28.000 significa un'enciclopedia praticamente.
Beh, insomma, diciamo 28.000 sono i singoli brani, in realtà le compositrici sono un po' di meno, forse mi sono un po' allargata, perdono. Però in ogni caso sono dai 5 continenti e da oltre 100 paesi, compositrici africane, australiane, eccetera. Quindi anche repertorio folclorico, repertorio un pochino più leggero, repertorio jazz, repertorio cosiddetto colto, ed è secondo me un volume che fa il punto su tutto un settore che può interessare non soltanto gli addetti ai lavori, ma anche coloro che sono appassionati di musica in generale. Poi abbiamo tutta una serie di interventi, il mio è quello diciamo d'apertura, e farò un pochino il punto appunto le composizioni femminile, panoramica generale e prospettive presenti. Inizialmente c'è un momento musicale a cura del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Comporti di Trento e della classe di canto rinascimentale barocco guidato da Lia Serafini. In serata invece, alla fine del convegno, che sarà una giornata devo dire abbastanza intensa, ci sarà un concerto dell'ensemble Chaminade, di cui appunto la Ciola è stata fondatrice ed è pianista, con altri esecutori: Elisa Metus all'obo e Roberta Gottardi al clarinetto, Alessandro Valotti al corno, Oscar Locatelli al fagotto, e con musiche di autrici e donne naturalmente, e tra cui alcune autrici che saranno presenti, per esempio Laura Pettigrew canadese e Edevere Orivo nigeriana, perché nel tardo pomeriggio ci sarà proprio a consuntivo della giornata una tavola rotonda con le compositrici presenti, e oltre alle due che ho citato ci siamo anche noi italiane: Angela Montemurro Lentini, che è presidente dell'Associazione Bernardo Donne di Bari, la citata Teresa Procaccini, la francese Colette Murray, poi ancora Marina Giovannini. Thank you.
Perché c'è stata questa discriminazione, secondo te, della donna musicista rispetto all'uomo? Non parliamo chiaramente dell'epoca in cui le donne erano confinate nei castelli a ricamare. Parlo, per esempio, nell'Ottocento, nella rivoluzione industriale, nel Novecento. Ancora non siete considerate come l'uomo, e quindi potrei allargare anche un momentino la domanda su questa problematica. Il direttore d'orchestra donna, c'è ancora una discriminazione? Perché, secondo te? Abbiamo paura di voi, forse?
Beh, allora, naturalmente l'attività artistica delle donne è legatissima alla condizione sociale della donna e naturalmente alla società, quindi ci sono stati momenti nella storia in cui essere, diciamo, colte anche in campo musicale poteva essere una cosa importante, addirittura che dava una chance in più per un buon matrimonio, non so, nel Rinascimento per esempio, nell'Ottocento, perché c'era il salotto, quindi chi si esibiva al pianoforte o cantando faceva anche propri brani. Il punto nodale, secondo me, è che non è stato mai considerato un lavoro vero, perché la donna è entrata nel mondo del lavoro in un certo senso in certi paesi poi tardi, quindi diciamo così, tu pensi, no, il voto alle donne in quanto è arrivato tardi in Italia,
ma anche
altrove, allora diciamo così, l'essere persona adulta a tutti gli effetti che vota e può autodeterminarsi è un concetto, diciamo, direi contemporaneo, non vorrei dire neanche moderno, per cui naturalmente tutta la storia di genere è stata influenzata da questo, si è arrivati tardi alla formazione della compositrice professionista. Infatti sarà molto interessante la testimonianza di Teresa, perché Teresa a me personalmente ha raccontato, insomma, di essere stata cambiata di classe.
Ripetiamo il nome e il cognome: Teresa
Procaccini. Certo.
Teresa Procaccini, per i nostri ascoltatori. Petrassi
non la voleva in classe perché era una donna.
Certo.
E neanche glielo disse, e fece cambiare di classe, andò in classe di Virginio Mortari, che invece fu gentilissimo, lei dice sempre stata la fortuna nella sua vita, e fece un bellissimo percorso di studi. Però voglio dire, non parliamo dell'Ottocento,
certo,
decisamente,
certo,
perché
certo.
Ecco.
Senti,
e poi è un discorso lungo,
lunghissimo.
Ma sarebbe bello che anche i conservatori cominciassero a inserire anche nei programmi, insomma, di studio, così, non solo l'8 marzo, ma questo non vale per i conservatori, vale, ripeto, per tutti gli enti italiani.
Certo.
Per favore, non tirate fuori dal cassetto le artiste donne in tutti i campi soltanto l'8 marzo.
Ecco. Volevo ricordare Piremo e Tisbe in onore anche di un mio caro amico Fabio De Luca, regista qui della RTSI, il quale ha una bambina che si chiama Tisbe e si è molto interessato a questa figura femminile. Tu hai scritto un lavoro, Piremo e Tisbe, presentato
Beh, guarda,
all'Aquila.
Sì, allora, questo è un bellissimo progetto che ha voluto il Conservatorio Casella dell'Aquila, che dico quest'anno ricorre il 50° anniversario, dove io insegno poesia per musica e drammaturgia musicale, e appunto tutti i compositori in attività del conservatorio hanno dedicato il loro brano inedito a Ovidio, perché è il bimillenario di Ovidio, il 2018.
Certo.
E Ovidio, tra parentesi, è anche di origini abruzzesi, insomma. Per cui, come dire, abbiamo riunito le forze e il 28 settembre il conservatorio e quindi il partner importante è stato il laboratorio anche del Gran Sasso, insieme all'Università delle Marche, l'Università dell'Abruzzo, eccetera, eccetera. È stato fatto appunto una giornata dedicata alla creatività, a cui partecipato il conservatorio con queste prime assolute. Eravamo 9 autori, di cui 3 donne, e io ho scritto su testo mio, ispirato appunto al relativo episodio delle Metamorfosi, la storia di Piremo e Tisbe, che è una storia d'amore. Sono due giovanissimi babilonesi, figli di due famiglie rivali, fuggono per poter in qualche modo vivere il loro amore, però Piramo crede erroneamente che Tisbe sia stata divorata da una leonessa, perché ritrova il suo scialle insanguinato, mentre Tisbe era riuscita a fuggire e si era nascosta in una, nella tomba del Rennino, e poi per poi insomma ritornare al momento dell'appuntamento, per cui praticamente un pochino, però Ovidio naturalmente era, diciamo così, in tempo molto antecedente, per cui non possiamo dire che somiglia a Romeo e Giulietta,
però Giulietta veniva in mente sentendoti,
in qualche
certo
modo, insomma. Pirimo si uccide e Tisbe lo segue nella morte, quando, per cui è una storia un po' triste, però io devo dire che non dovrei dirlo, ma io mi sono tanto divertita perché l'ho fatto a pezzi, in forma di pezzi chiusi, cioè è stato un omaggio a Bellini e a Donizetti, e quindi c'è il duettino d'amore, insomma l'epilogo, la scena della morte di lei, di lui, pugnale sguainato sono lasciata andare proprio
alla vena melodrammatica,
belcantistici, cioè la mia vena melodrammatica.
Benissimo. Bravo. Grazie infinite allora Paola Ciarlantini, in bocca al lupo per il suo convegno, però insomma siamo in contatto telefonico con una compositrice, non vorrai lasciarci a orecchie asciutte, diciamo così, anche se è un po' triviale come espressione.
E direi che siccome parliamo appunto del compendio Musici Flauta a cura di Vilma Campitelli, questa monumentale pubblicazione, sentiamo un pezzettino da Il Pifferaio Magico, un mio brano ispirato a questa figura di fiaba del 2014, citato nel volume ed eseguito da Luca Magni. Mi piacerebbe farvi ascoltare anche qualcosa di non mio, e cioè un brano di Elvira Legresti di San Leonardo, compositrice trentina, scoperta circa una quindicina di anni fa per caso da Luisa Pachera, che è giornalista, che appunto parteciperà al convegno, ma su di lei non vi dico di più, perché chi vuole può venire ad ascoltare a Trento.
Ah, bene, qui, ecco, abbiamo una trappola finale, in cauda venenum. Verremo a Trento, va bene, così almeno saremo edotti anche su questa compositrice trentina.
Andremo a Trento, citando...
Ecco, trentate trentini, andarono a Trento, certo. Grazie infinite a Paola Ciarlantini, ciao ancora.
Di nuovo, arrivederci a tutti, buone cose.
Il Pifferaio Magico di Paola Ciarlantini, una donna combattiva. Elena, anche tu mi pare che sia una donna combattiva, vero?
Eh sì, per forza.
Se no altrimenti vi sommergiamo.
Assolutamente.
Senti, in che senso è così difficile per una donna muoversi in un ambiente maschile?
Sì, indubbiamente sì. E poi soprattutto la riflessione deve andare anche sui parametri, sull'immagine della donna che la società dà. Se penso alla mia professione adesso, ci vogliono, sai, magre, bellissime, simili alle dive di Hollywood. Ti ricordi quel dimagrimento della Callas che fece,
sì,
per assomigliare? Io dico
Audrey
Hepburn.
Sì.
Ecco, questa è sempre stata una cosa che piano piano nell'opera è entrata dagli anni 50 in poi, sempre di più, e questo diventa un problema, come diventa un problema essere madre a teatro. Cioè io stessa ne ho pagato lo scotto durante una produzione, quindi cioè è inutile che non ne parliamo più. Questi sono problemi oggettivi, sono problemi che poi in una nazione machista, tra virgolette, come può essere quella dalla quale provengo io, che è l'Italia, ci sono, e come. E conquistarsi, io dico, la parola maestro al maschile, significa veramente partire come donna timida ed insicura, quale ero io, e piano piano tirar fuori con le unghie, con i denti, le proprie capacità, soprattutto intellettuali ed eclettiche, perché quello che tende a fare il teatro d'opera negli anni, io l'anno prossimo festeggio 20 anni di lavoro, pian piano mi sono spostata poi, come sai, sul repertorio vocale da camera, il primo 900, cioè dove ho trovato spazio giusto per la mia vocalità io mi sono spostata, e questa è stata una scelta secondo me intelligente, perché tante porte te le trovi chiuse dopo una certa età, e quindi devi fare di necessità virtù, devi trovare quali sono i tuoi carismi e portarli avanti se vuoi cementare un cognome. E questo per una donna è 50 volte più difficile che per un uomo. Basta andare ad un concorso d'opera. E io sai che sono da 4 anni membro di giuria al concorso internazionale di canto lirico Giovan Battista Rubini. Abbiamo citato prima Rubini. Se tu vedi la quantità di donne, soprani, mezzosoprani già meno, che vengono al concorso, e le paragoni alla quantità di uomini che vengono al concorso, già lì ti puoi fare un'idea. Ecco, la competizione tra donne è elevatissima nell'ambito musicale. Mentre gli uomini sono meno e sono avvantaggiati, perché non hanno neanche poi da definirsi con questi parametri che sono parametri cinematografici.
Ma dici proprio di no anche gli uomini?
Adesso
tu?
Sì, un
Diego,
po' di più,
ecco,
un po' di più.
Cosa ne pensi a proposito della richiesta fisica del cantante? Perché anche voi oggi siete tutti bellocci, siete tutti curati, siete incarnate, ecco, abbiamo qua un esempio in Diego Godoy di quello che uno si immagina di un Romeo, di un eroe romantico, di un Werther, ecco, uno lo vede come te, tu probabilmente sei così per costituzione tua. Ci sono alcuni che non hanno vantaggi, come sono messi poi presso le agenzie?
Eh sì, purtroppo diventa ogni anno più esigente dal punto di vista scenico, e anche si deve essere convincente in quel ruolo lì, in questi ruoli di amoroso eccetera, ci sta un fisico più come il mio,
credibile, diciamo,
credibile,
ecco,
in questo tipo. Sì, anche, anzi, ci sta questa esigenza drammatica, no? Come nel teatro.
Drammaturgica, come le... sì. Certo,
sì,
certo.
Drammaturgica, scusami.
Drammaturgica,
sì,
infatti.
Esatto.
Infatti parlavo con alcuni giovani bassi, per esempio, mi ricordo Marco Mimizza, che lamentava il fatto di essere un basso, perché diceva, insomma, per un giovane fare il vecchio non è facile. In effetti anch'io dico, per un vecchio fare il giovane può essere anche patetico, ecco.
Esatto.
Quello è vero. Però, essendo stato giovane, sa come sono stati i giovani. Un giovane invece non sa come sono i vecchi, voglio dire, con i loro acciacchi, eccetera, ed è stato molto divertente. Infatti diceva, è molto difficile la selezione dei ruoli, che veramente poi finisci con l'amare, ma sei tra virgolette costretto ad affrontarne tanti. Dal punto, esatto, di vista didattico, Elena, so che tu ti muovi e anzi hai un progetto abbastanza imminente.
Sì, esatto, con i primi di dicembre, 10, 11, 12 e 13 dicembre c'è una masterclass di canto lirico organizzata dal mio agente Nicola Anteghini di Foropera, che si svolgerà. Questa volta doveva essere a Bologna, ma ho chiesto che fosse nel mio studio per avvantaggiare tutte le persone del nord Italia, quindi a Romano, anche perché Romano è patria della musica da Rubini in poi, e quindi io ci tengo tantissimo che piano piano più persone prendano contatto con questa realtà musicale e si ritrovino in questo posto, cioè che diventi una sorta di luogo della cultura e della musica, soprattutto di un determinato tipo di musica, quella belcantistica. Non sarò da sola in questa masterclass, ci sarà un carissimo amico che ha fatto con me tante produzioni, che è il baritono Riccardo Fioratti, che è un rossiniano, e il motivo per il quale abbiamo deciso di fare questa masterclass assieme è che lui è specialista di quel repertorio, mentre io mi sono dedicata soprattutto al periodo che va poi verso il Novecento storico e tutto il Novecento, quindi dalla fine dell'Ottocento, quello è per me il mio terreno giusto di studio.
Ecco, torniamo invece a Diego Godoy un attimo. Io ti avevo conosciuto in una bellissima interpretazione di Lindoro dell'Italiano in Algeri, che tu hai interpretato a Pisa, se non sbaglio,
Pisa, sì,
vero? Ecco. Poi recentemente invece in una produzione di Cenerentola, dove...
Esatto.
Eri Don Ramiro, tra l'altro destinata anche a un pubblico infantile. Ci hai messo qualcosa di più o di diverso per riuscire a captare l'attenzione del bambino?
Sì, tutta la regia curata da Manu Lalli.
Ecco, dove l'avete realizzata?
Al Teatro del Maggio Fiorentino di Firenze. Allora è stata pensata tutta questa regia per tutti, per tutto il pubblico in generale.
Quindi anche per le mamme e i papà, non solo per
esatto,
i figli.
Sì, esatto, sì, sì. Una regia tradizionale, anche con qualche elementi un po' più istrionici, diremmo.
Qual è il ruolo che ti senti in questo momento più attillato, perfettamente addosso?
Difficile domanda, però comunque, perché ci sono, posso dire piuttosto il repertorio. Adesso mi trovo molto bene su Mozart, su Rossini, certo, sempre, sul Donizetti, su Donizetti giovani. Ma a questo punto sì, mi sento molto molto bene, per esempio su Don Ottavio di Mozart, e anzi su quello bel cantista, anzi l'Elvino della Sonnambula, che spero pronto poter debuttare.
E poi dovresti ricordarti qualcos'altro. Tu dove stai in questi giorni?
In questi giorni sono al Donizetti Festival,
appunto,
di Bergamo.
E non come spettatore.
Esatto, stiamo facendo un lavoro di ristrutturazione della creazione di Haydn, della prima versione, o una delle prime versioni in italiano, dal 1808, con Corrado Rovaris sulla direzione musicale, e anzi facendo un lavoro su questa ricostruzione storica, no? Che avesse cantato Serafino Gentili, 1809.
Come vedete,
detto, sì, sì.
Ecco, sembra mio figlio, no? Non sembra un ospite, perché arriva sempre il primo interprete assoluto, o comunque il primo interprete di riferimento.
È lui che ha fatto questa versione. Allora Simone Meyer, che ha curato questa versione italiana, ha scritto degli abbellimenti e le cadenze per questo tenore contraltino.
Certo.
E anzi rimane una versione della creazione molto molto belcantista, molto ottocentesca, perché è l'epoca dove si è fatta.
Uriele, il tuo ruolo. Ecco, e quindi la sede e la data?
Il 29 novembre alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo.
Benissimo, adesso ci ascoltiamo un pizzico di Cenerentola di Rossini dalla voce di Elena Bresciani. Qui dovrebbero cadere a terra tazzine, caffettiere, eccetera. Il principe salta dentro, no? Lei dice, è fatta. E tu dici?
No, ma quello è dopo. Sì,
e dopo,
sì,
beh,
sì,
diciamo, facciamo finta, sì, che sia adesso. Cos'è che batti cuore? Forse un
esatto,
mostro sono io.
Esatto. Lei non riesce a finire tutta questa canzone.
Questa aria, infatti, sì. Questa è la seconda ripresa della canzone di Cenerentola. Grazie a Elena Bresciani e a Samuele Para, che l'hanno veramente registrata per noi in questa occasione.
Sì, per te, perché sai che questo non è il mio repertorio, che io adoro altro repertorio perché è più congeniale alle mie corde, però te l'avevo promesso e ci tenevo
me l'hai
tantissimo.
Fatta come regalo.
Sì, sì, è un regalo proprio.
Si passa sotto Rossini per entrare.
Sì.
Ormai lo sanno praticamente tutti. Bene, noi ascolteremo poi alla fine della trasmissione, per congedarci, un duetto che tu canti invece con una nostra carissima amica, Fiorenza Cedolin,
certo,
Sfero,
sì.
Il Miro Norma.
Sì, Miro Norma.
Dalla Norma,
sì.
Di Vincenzo Bellini, naturalmente. Ecco, che cosa ti ha trasmesso Fiorenza?
Beh, Fiorenza per me è stato un mentore, come sai, è un'artista straordinaria per sensibilità, intelligenza. Mi ha detto chiaramente, in maniera molto lucida, dove dovevo utilizzare il mio strumento, cosa che ti dicono poche persone. E questo, secondo me, ha fatto la differenza poi nel mio modo di lavorare sulla mia vocalità. Quindi sicuramente è stato un incontro importante. Tu sai che io ho avuto due soprani incontri importanti con le quali ho cantato, una è Fiorenza e l'altra è Degna Mazzola Gavazzeni, che ha capito la mia vocalità e con la quale ci siamo poi ritrovate a cantare Gioconda, Norma e sinceramente, ecco, incontri con donne di questa caratura anche intellettuale. Si parlava prima di donne organizzatrici, donne maestro tra virgolette, quindi donne con un certo tipo anche di carisma. Ecco, per me è stato vitale. Per me è stato
vedo
vitale.
Che tu hai un libro lì.
Ah, sei visto, perché...
Ecco, magari parla di una donna, di una donna,
certo,
maestro.
Certo che parla di una donna, ma sai, perché quando ci siamo sentiti, diciamolo questo ai radioascoltatori,
certo.
Quando ci siamo sentiti ieri per parlare di questa diretta, tu mi hai detto subito, mi raccomando, pensa delle donne che sono state chiave anche nell'Ottocento, organizzatrici, animatrici di salotti, e quindi mi sono venuti ovviamente in mente subito dei nomi. Uno fra tutti è quello di Clara Schumann, che ho qua un libro particolare.
Che è una delle poche donne che è finita,
sì,
anche su una banconota, tra,
esatto,
l'altro.
Poi ti cito anche brevemente le altre e poi torno su Clara,
chiaro,
Schumann. Le altre sono Angelica Catalani, che era stata addirittura scelta da Luigi XVIII per la direzione del Théâtre des Italiens, quindi, cioè, direi proprio...
Adesso,
poi,
adesso faccio il cattivo, Diego. Ne ha fatta una catastrofe.
rovinosamente. Pauline Viardot, perché tu sai la passione che ho io per questa personalità artistica, l'abbiamo citata prima come musicista, Adelaide Comelli Rubini e poi appunto Clara Schumann. Mm.
Leggici qualcosa a proposito della nostra,
guarda,
Clara.
Guarda, senti, questo è un diario che tiene con il marito a quattro mani e dice: dopo la detrazione dei 114 talleri e 10 groschen di spese, c'è stato un resto di 316 talleri e 21 groschen. Dal re ho ricevuto per due concerti 120 talleri per il suo palco e 150 come onorario per il concerto a corte. Robert mi ha mandato anche oggi una lettera piena d'amore.
Ah, oh, che bello, guarda.
Prima conti,
veramente. E beh, insomma, è importante anche che una donna sappia tenere le redini di una famiglia, e la povera Clara sappiamo che ha dovuto farlo perché lui era un po' partito lontano con la testa, perché purtroppo è morto in manicomio, e Clara forse col supporto anche di Johannes Brahms è riuscita a tenere i nervi saldi ed arrivare fino in fondo. Tra i tuoi impegni i futuri c'è qualcosa ancora di già sicuro? Parlo con,
certo,
Diego Godoy,
sì,
di cui si può parlare, sai, con voi cantanti è sempre un discorso, dite sempre, oh, che rimanga solo tra noi, non possiamo dirlo, non è ancora sicuro.
No, ma adesso sì.
Adesso sì.
Prossimamente faccio il mio debutto a Bologna, al Comunale di Bologna, col Barbiere di Siviglia, il ruolo di Alma Viva.
Scritto per...
Per
Manuel Garcia.
Esatto, per Manuel Garcia.
T'ho prevenuto.
Esatto, cioè che anche lui era da Siviglia, allora ci entra tutto.
Certo.
sì, questo come impegno, poi anche una ripresa personale, non di questa produzione, ma ripresa di ruolo per me al Petruzzelli di Bari, la stessa opera. E poi anche Don Ottavio, che già lo parlavamo, a Pisa.
Certo, e poi un piccolo sogno segreto nel cuore che riguarda il Cile, vero?
Certo, sì, lo dimenticavo. Adesso questa fine dell'anno faccio un concerto nella mia città, Vicuña, in Cile. dove c'è il progetto di fare per la prima volta qualche aria che non si sono mai fatte in Cile, come Concedi Amor Pietoso degli Italiani in Algeria, che è un'aria che si fa poco. E anzi stiamo in conversazione con la Fondazione Donizetti per portare qualcosa di Donizetti là, e che ormai non sia fatta anche fuori d'Italia,
dai circuiti diciamo tradizionali.
Sì, e questo, cioè, è stata questa stagione molto bella, questa ultima produzione della Cenerentola al Maggio Fiorentino. Ho avuto l'onore di incontrare degli artisti, già che parliamo del Cile, ho incontrato finalmente in scena, perché è stato anche un professore mio, Christian Sen,
sì,
in Cile, ha fatto delle masterclass, eccetera, delle classi magistrali, e adesso ha eseguito un ruolo fantastico come Dandini. È un cast bellissimo, soprattutto lui, Ugo Guagliardo e Luca Dall'Amico. Per me è stato un onore e un piacere di rivedere un compatriota in questo contesto
e di cantare
in Europa, in un teatro così importante
sullo stesso piano, tra l'altro.
Esatto.
Va bene, grazie Diego, allora, di essere
grazie
stato
mille
con noi, e naturalmente sì, sei sempre ospite graditissimo. Elena, ecco, tu invece nel futuro che cosa intravedi?
Ah beh, innanzitutto c'è una cosa che dobbiamo fare assieme, Giorgio, non so se la possiamo dire questa.
Accendiamola.
Stiamo preparando un concerto monotematico dove ci sarà anche lo zampino di Giorgio Apollonia, perché quando si parla di concerti monotematici ci vuole sempre l'attento diciamo musicologo appresso sul tema dell'acqua, e sarà
nella musica,
sì, l'acqua nella musica. Letteratura. Un tema che abbiamo già proposto, tra l'altro.
Proposto
l'anno
è,
scorso,
devo dire che è piaciuto.
Che è piaciuto molto. Quest'anno questo si trasforma in una sorta di one woman show, sarà una cosa un po' particolare, proprio per i 20 anni miei di lavoro. E ci sarai, oltre, ci sarai tu come amico carissimo, e anche come a condividere il palcoscenico insieme a me, e anche Stefano Ghisleri,
che è un ottimo musicista e
straordinario,
certo.
E appunto, e poi ci sono le incisioni dei brani con Stefano Ghisleri, che ha scritto per la mia vocalità e che spero presto di portarti insieme a Iuturna di Fano.
Di Fano,
promessa,
che salutiamo,
promessa.
Vitale Fano, che, di cui Elena è pure una cantante che spezza lance a favore di questo Guido Alberto Fano, compositore mai dimenticato. Qui ormai siamo arrivati quasi alla fine del duetto tra Norma e Adelgisa, quindi Fiorenza Cedolins, Cedolins con la I finale accentata, altrimenti si arrabbia, e Elena Bresciani, grazie, e noi ci sentiamo settimana prossima.
Grazie.